From the conference center at Temple Square.
Dal centro delle conferenze nella piazza del Tempio di Salt Lake City, vi stiamo trasmettendo la 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, con oratori scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica per questa sessione è offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati. Il presidente Dieter F. Uchtdorf, secondo consigliere della prima presidenza della Chiesa, dirigerà questa sessione.
Dear brothers and sisters, we welcome you this morning.
Fratelli e sorelle, vi diamo il benvenuto questa mattina alla sessione della 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Diamo il benvenuto e invochiamo una benedizione su tutti coloro che ci seguono per radio, televisione, internet o via satellite. Riconosciamo la presenza delle autorità generali e delle presidenze generali delle organizzazioni ausiliarie. La musica per questa sessione sarà offerta dal coro del Tabernacolo, sotto la direzione di Mac Wilberg, con Andrew Ainsworth e Clay Christensen all'organo. Il coro ha aperto questa sessione cantando «Guidami alla vita eterna» e ci farà ora ascoltare «Guidaci». O grande Geova. Dopo il canto, la preghiera di apertura sarà offerta dall'anziano Paul Sibrowski, rilasciato ieri quale membro dei 70. Poi il coro canterà Consider the Lilies.
Oh, our kind and gracious eternal
nostro caro Padre eterno che sei nei cieli, questa mattina ci riuniamo per ringraziarti e per esprimerti il nostro apprezzamento per il tuo amato figliolo Gesù Cristo e per il suo sacrificio espiatorio fatto per tutto il genere umano. Siamo grati per il presidente Thomas S. Monson. Gli vogliamo bene. Vogliamo bene ai suoi consiglieri, al quorum dei 12 apostoli e a tutti coloro che servono nei consigli direttivi della Chiesa. Ti preghiamo di benedire ciascuno di loro. Esprimiamo amore e apprezzamento per il sacrificio espiatorio di Cristo che porta benefici a tutto il genere umano. Siamo grati per il meraviglioso principio del pentimento che comprende l'ordinanza del battesimo che ci hai offerto qui sulla terra. Preghiamo per i nostri missionari nel mondo, per la loro fedeltà e obbedienza a te. Preghiamo che attraverso ciò possano essere guidati e trovare coloro che sono stati preparati per riconoscere e accettare il tuo spirito. Siamo grati per la saggezza e la testimonianza di coloro che ci parleranno durante questa conferenza meravigliosa e preghiamo che attraverso il potere dello Spirito Santo possiamo ricevere ciò che dobbiamo ricevere singolarmente. Ancora esprimiamo la nostra gratitudine per te e per il tuo figlio e preghiamo che le tue benedizioni possano essere su di noi nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Thank you for this beautiful music.
Grazie per questa bella musica. Il nostro primo oratore questa mattina sarà il presidente Henry B. Eyring, primo consigliere della prima presidenza. Sarà seguito dall'anziano Robert D. Hales del Quorum dei Dodici Apostoli. Poi ascolteremo l'anziano Ted Callister della presidenza dei 70. Presidente Eyring.
I am grateful for this opportunity.
Sono grato dell'opportunità che ho di parlarvi questa mattina a una conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Ogni membro della Chiesa ha la medesima sacra responsabilità. L'abbiamo accettata e abbiamo promesso di rispettarla quando ci siamo battezzati. Dalle parole di Alma, il grande profeta del Libro di Mormon, apprendiamo quello che abbiamo promesso a Dio, che saremo diventati, disposti a piangere con quelli che piangono, sì, e a confortare quelli che hanno bisogno di conforto, e a stare come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa, in ogni luogo in cui possiate trovarvi, anche fino alla morte, affinché possiate essere redenti da Dio ed essere annoverati con quelli della prima risurrezione, perché possiate avere la vita eterna. Si tratta di una responsabilità nobile e di una gloriosa promessa che riceviamo da Dio. Il mio messaggio oggi è di incoraggiamento. Nella stessa maniera in cui mette in chiaro questo dovere, il Libro di Mormon ci indirizza verso l'alto, lungo il sentiero che conduce alla vita eterna. Primo, abbiamo promesso di divenire caritatevoli. Secondo, abbiamo promesso di divenire testimoni di Dio. Terzo, abbiamo promesso di perseverare. Il Libro di Mormon è la migliore guida per apprendere come stiamo facendo e come fare meglio. Cominciamo col divenire caritatevoli. Vi voglio ricordare delle esperienze recenti. Molti di voi hanno preso parte al giorno di servizio. È stato organizzato in migliaia di luoghi in tutto il mondo. Un consiglio di santi, vostri fratelli, ha pregato per sapere quale tipo di servizio organizzare. Hanno chiesto a Dio di far loro sapere chi dovessero servire, che servizio rendere e chi invitare a partecipare. Magari hanno anche pregato di non dimenticare le pale o l'acqua da bere. Ma soprattutto hanno pregato affinché tutti coloro che avessero offerto o ricevuto tale servizio potessero sentire l'amore di Dio. So che queste preghiere hanno trovato risposta in almeno un rione. Più di 120 membri si sono offerti volontari per aiutare. In 3 ore hanno trasformato il terreno di una chiesa nella nostra comunità. È stato un lavoro duro e felice. I ministri della Chiesa erano grati. Tutti coloro che hanno collaborato quel giorno hanno sentito unità e maggiore amore. Alcuni hanno perfino detto di aver sentito gioia nell'estirpare le erbacce e potare gli arbusti. Alcune parole del Libro di Mormon li hanno aiutati a capire il perché. Re Beniamino disse al suo popolo: «Imparate che quando siete al servizio dei vostri simili, voi non siete che al servizio del vostro Dio». Mormon, nel Libro di Mormon, insegnò con parole sue che la carità è il puro amore di Cristo e sussiste in eterno. È colui che sarà trovato pervaso di essa all'ultimo giorno, tutto andrà bene per lui. Il Signore mantiene le sue promesse quando voi mantenete le vostre. Quando servite gli altri per Lui, vi fa sentire il suo amore e col tempo i sentimenti di carità divengono parte della vostra stessa natura. Riceverete la rassicurazione di Mormon nel vostro cuore. Se persisterete nel servire il prossimo, che tutto andrà bene per voi. Così come avete promesso a Dio di diventare caritatevoli, avete anche promesso di essere i suoi testimoni in qualsiasi luogo vi trovate durante la vostra vita. Di nuovo, il Libro di Mormon è la migliore guida che conosco per aiutarci a rispettare questa promessa. Una volta fui invitato a parlare alla cerimonia di laurea di una università. Il rettore aveva richiesto che fosse il presidente Gordon B. Hinckley ad essere invitato, ma scoprì che egli non era disponibile. Conseguentemente, ricevetti io l'invito. All'epoca ero un giovane membro del Quorum dei 12 Apostoli. La persona che mi aveva invitato a parlare divenne apprensiva quando conobbe meglio quelli che erano i miei doveri come apostoli. Mi telefonò e mi disse che aveva scoperto che il mio incarico era di essere un testimone di Gesù Cristo. In tono molto fermo, mi disse che non potevo svolgere il mio incarico durante il mio discorso. Mi spiegò che l'università rispettava gli individui di qualsiasi credo, anche quelli che negavano l'esistenza di Dio. Ripeté: lei non può adempiere il suo dovere qui. Riattaccai il telefono con dei seri dubbi che mi attraversavano la mente. Dovevo dire all'università che non avrei rispettato il mio accordo di parlare? Mancavano solo poche settimane all'evento. La mia presenza era stata annunciata. Che effetto avrebbe avuto sul buon nome della Chiesa il mio rifiuto di rispettare l'accordo? Pregai per sapere cosa Dio volesse che facessi. La risposta giunse. Mi resi conto che gli esempi di Nefi, Abinadi, Amulek e dei figli di Mosia avevano influenzato chi ero. Essi erano audaci testimoni di Gesù Cristo a rispetto dei pericoli mortali. Quindi, l'unica scelta da fare è il modo in cui prepararmi. Indagai quanto più possibile per conoscere l'università. Con l'approssimarsi del giorno del discorso, la mia ansia montò e le mie preghiere si intensificarono. Miracolosamente, come la divisione delle acque del Mar Rosso, trovai un articolo di giornale. L'università era stata omaggiata per aver fatto quello che la Chiesa ha imparato a fare nel suo impegno umanitario in tutto il mondo. Così nel mio discorso descrissi ciò che noi e loro avevamo fatto per soccorrere le persone che erano nel bisogno. Dissi che sapevo che Gesù Cristo era la fonte delle benedizioni che erano giunte nella vita di coloro che noi e loro avevamo servito. Dopo la riunione, i presenti si alzarono ad applaudire. Rimasi meravigliato, ma pur sempre un po' ansioso, ricordandomi cosa era successo ad Abinadi. Soltanto Alma aveva accettato la sua testimonianza. Tuttavia, quella sera, a una cena formale, udì il rettore dell'università dire che durante il mio discorso aveva sentito le parole di Dio. Un esito così miracoloso è raro nella mia esperienza come testimone di Cristo. Ma l'influenza del Libro di Mormon sul vostro carattere, potere e coraggio di essere testimoni di Dio è certa. La dottrina e gli esempi di coraggio contenuti in questo libro vi edificheranno, vi guideranno e vi incoraggeranno. Ogni missionario che proclama il nome e il Vangelo di Gesù Cristo sarà benedetto se si nutrirà abbondantemente del Libro di Mormon ogni giorno. I genitori che faticano a far ottenere una testimonianza del Salvatore ai loro figli saranno aiutati se cercheranno una maniera per portare le parole e lo spirito del Libro di Mormon nella loro casa e nella vita di tutti i loro familiari. Questo si è dimostrato vero per noi. Ho potuto constatare che tale miracolo sta avvenendo in ogni riunione sacramentale classe della Chiesa a cui partecipo gli oratori e gli insegnanti mostrano amore e matura comprensione delle scritture, specialmente del Libro di Mormon, e la loro testimonianza viene chiaramente dal profondo del loro cuore. Essi insegnano con sempre più convinzione e rendono testimonianza con potere. Vedo altrettante prove che indicano che stiamo migliorando nella terza parte della promessa che abbiamo fatto al battesimo. Abbiamo fatto alleanza di perseverare, di osservare i comandamenti di Dio per tutta la vita. Ho visitato in ospedale una vecchia amica a cui era stato diagnosticato un cancro in fase terminale. Ho portato con me due delle mie figlie più giovani. Non mi aspettavo che le riconoscesse. I suoi familiari erano radunati attorno al letto quando siamo entrati. Lei ha guardato in alto e ha sorriso. Ricorderò sempre il suo sguardo quando ha visto che avevamo portato le nostre figlie con noi. Ha fatto loro cenno di avvicinarsi. Si è tirata su. Le ha abbracciate e le ha presentate alla sua famiglia. Ha parlato della grandezza di queste due ragazze. Era come se stesse presentando delle principesse a una corte reale. Immaginavo che la nostra visita sarebbe finita presto. Di sicuro ho pensato, è stanca. Tuttavia, mentre la guardavo, era come se gli anni non fossero passati. Era raggiante e palesemente colma di amore per tutti noi. Sembrava assaporare il momento come se il tempo si fosse arrestato. Aveva trascorso gran parte della sua vita a soccorrere i figli del Signore. Sapeva dalla storia del Libro di Mormon che il Salvatore risorto aveva preso i bambini uno ad uno, li aveva benedetti e poi aveva pianto di gioia. Ella aveva sperimentato quella gioia sufficientemente a lungo da poter perseverare nel suo servizio amorevole fino alla fine. Ho visto questo stesso miracolo nella stanza di un uomo che aveva reso un servizio fedele sufficientemente a lungo da far pensare di aver fatto abbastanza e di poter quindi riposare. Sapevo che si era sottoposto a un trattamento lungo e doloroso per una malattia che i dottori le avevano detto essere terminale. Ora non soffrivano più, né cura né speranza. Sua moglie mi portò in una stanza della loro casa ed era lì, adagiato sulla schiena di un letto, preparato con cura. Indossava una camicia bianca appena stirata, una cravatta e delle scarpe nuove. Vide lo sguardo sorpreso nei miei occhi, rise dolcemente e spiegò: Dopo che mi dai la benedizione, voglio essere pronto per rispondere alla chiamata di prendere il mio letto e mettermi al lavoro. Era ovvio che era pronto per l'intervista che presto avrebbe avuto col maestro, per il quale si era dato tanto da fare, così fedelmente. Era un esempio di quei santi degli ultimi giorni, pienamente convertiti, che spesso incontro dopo che hanno dedicato una vita al servizio devoto. Costoro continuano a perseverare. Il presidente Marion G. Romney descrisse questo fenomeno così: in colui che è veramente e totalmente convertito, il desiderio per le cose contrarie al Vangelo di Gesù Cristo è realmente morto ed è sostituito con l'amore di Dio, con la ferma e controllata determinazione di obbedire ai Suoi comandamenti. È questa la ferma determinazione che si trova sempre più spesso nei discepoli esperti di Gesù Cristo. Come la sorella che ha salutato le mie figlie e l'uomo con le scarpe nuove, pronto ad alzarsi e a marciare per il Signore, essi seguono i Suoi comandamenti fino alla fine. Tutti voi l'avete visto. Potete notarlo ancora una volta se ritornate al Libro di Mormon. Tuttora provo ammirazione nel mio cuore quando leggo queste parole di un anziano e determinato servo di Dio, poiché anche in questo momento tutto il mio corpo trema grandemente mentre cerco di parlarvi, ma il Signore mi sostiene e mi ha permesso di parlarvi. Anche voi come me potete trarre coraggio dall'esempio di perseveranza lasciandoci da Moroni. Era solo nel suo ministero, sapeva che la sua fine era vicina. Eppure, ascoltate che cosa scrisse a beneficio di persone non ancora nate e discendenti dei suoi nemici mortali. Sì, venite a Cristo e siate perfetti in Lui, e rifuggite da ogni impietà. E se rifuggite da ogni impietà e amate Dio con tutta la vostra forza, mente e facoltà, allora la sua grazia vi sarà sufficiente, cosicché mediante la sua grazia possiate essere perfetti in Cristo. Moroni diede questa testimonianza al termine del suo ministero e della sua vita. Raccomandò di avere carità, come fanno i profeti in tutto il libro di Mormon. Aggiunse alla sua testimonianza del Salvatore, quando la morte gli si stava presentando innanzi. Era invero un figlio convertito di Dio. Come possiamo esserlo noi? Pieno di carità, costante indomito nella testimonianza del Salvatore e del suo Vangelo, è determinato a perseverare sino alla fine. Moroni ci ha insegnato ciò che ci è richiesto. Ha detto che il primo passo verso la conversione completa è la fede. Lo studio del Libro di Mormon, accompagnato dalla preghiera, infonderà fede in Dio Padre, nel suo beneamato figliolo e nel suo Vangelo. Infonderà fede nei profeti di Dio, antichi e moderni. Può farvi avvicinare a Dio più di qualsiasi altro libro. Può cambiare la vita in meglio. Vi esorto a fare quello che ha fatto mio collega missionario. Quando scappò da casa, ancora adolescente, qualcuno aveva messo un libro di Mormon in una scatola che portò con sé alla ricerca di maggiore felicità. Gli anni passavano ed egli si spostava da un posto all'altro in giro per il mondo. Un giorno si sentì solo e infelice quando vide la scatola piena di cose che aveva portato con sé. Sul fondo trovò il libro di Mormon. Lesse la promessa e la mise alla prova. Seppe che era vero. Questa testimonianza cambiò la sua vita. E lui trovò una felicità che andava oltre i suoi sogni più ambiziosi. La vostra copia del Libro di Mormon potrebbe essere sottratta al vostro sguardo a causa delle cure e dall'attenzione che dedicate a tutto ciò che avete ammassato nel corso del vostro viaggio. Vi prego di abbeverarvi profusamente e frequentemente alle sue pagine, poiché contiene la pienezza del Vangelo di Gesù Cristo, che è l'unica via per ritornare a casa da Dio. Vi lascio la mia sicura testimonianza che Dio vive e che risponderà alle vostre preghiere. Gesù Cristo è il Salvatore del mondo. Il Libro di Mormon è un testimone veritiero e sicuro del fatto che Egli vive ed è il nostro Salvatore risorto e vivente. Il Libro di Mormon è un testimone prezioso e vero di Gesù Cristo. Nel sacro nome di Gesù Cristo. Amen.
On this Sabbath morning,
questa domenica mattina rendiamo grazie e testimoniamo della realtà che il nostro Signore vive. Il suo Vangelo è stato restaurato mediante il profeta Joseph Smith. Il Libro di Mormon è vero. Oggi siamo guidati da un profeta vivente, il presidente Thomas Monson. Soprattutto, rendiamo solenne testimonianza dell'espiazione di Gesù Cristo e delle benedizioni eterne che da essa scaturiscono. Durante gli ultimi mesi ho avuto la possibilità di studiare e apprendere più cose riguardo al sacrificio espiatorio del Salvatore e a come si è preparato per offrire questo dono eterno a ognuno di noi. La sua preparazione è iniziata nella vita premortale, quando disse al Padre: sia fatta la tua volontà e sia tua la gloria per sempre. Da quel momento egli esercita la sua libertà di scelta per accettare e far avanzare il piano del Padre Celeste. Le scritture ci insegnano che durante la sua giovinezza andava nella casa del Padre suo e serviva il Signore per il tempo del suo ministero che doveva venire. All'età di 30 anni fu tentato, ma scelse di resistere, dicendo: «Va, Satana!». Nel Getsemani confidò nel Padre, dichiarando: «Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta», e poi esercitò la sua libertà di scelta per soffrire per i nostri peccati. Attraverso l'umiliazione di un processo pubblico e l'agonia della crocifissione, confidò nel Padre, accettando di essere trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Anche quando gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Confidò nel Padre, esercitando la sua libertà di scelta per perdonare i suoi nemici, occuparsi di sua madre e perseverare fino alla fine della sua vita e missione terrene. Spesso ho pensato, perché il Figlio di Dio, i suoi santi profeti e tutti i santi fedeli hanno prove e tribolazioni anche quando cercano di fare la volontà del Padre Celeste? Perché è tanto difficile, soprattutto per loro? Penso a Joseph Smith, che soffrì per la malattia nella sua giovinezza e per le persecuzioni lungo tutta la vita. Come il Salvatore gridò, «Oh Dio, dove sei?» Eppure, proprio quando sembrava che fosse solo, esercitò la sua libertà di scelta per confidare nel Signore e accettare la volontà del suo Padre Celeste. Penso ai nostri antenati pionieri, cacciati da Nauvoo e spinti nelle grandi praterie, che esercitarono la libertà di scelta per seguire un profeta, pur soffrendo la malattia, la privazione e talvolta la morte. Perché tali terribili tribolazioni? A quale fine? Per quale scopo? Quando ci poniamo queste domande, ci rendiamo conto che lo scopo della nostra vita sulla terra è quello di crescere e rafforzarci grazie alle nostre esperienze. E come possiamo farlo? Le Scritture ci rispondono con una frase semplice: confidare nell'Eterno. Le prove e le difficoltà sono date a tutti noi. Queste prove terrene permettono a noi e al nostro Padre Celeste di vedere se eserciteremo la libertà di scelta per seguire suo Figlio. Egli sa già, e noi abbiamo la possibilità di imparare, che per quanto possano essere difficili le nostre circostanze, tutte queste cose ci daranno esperienza e saranno per il nostro bene. Questo vuol dire che capiremo sempre le nostre prove? Non avremo tutti a volte ragione di chiederci, «Oh Dio, dove sei?» Sì. Lo chiede un coniuge quando l'altro muore. Lo chiede il padre. Quando ci sono problemi finanziari, quando i figli si allontanano dalla via, una madre e un padre piangono di dolore. Sì. La sera alberga da noi il pianto, ma la mattina viene il giubilo. Così all'alba, con maggior fede e comprensione, ci leviamo e scegliamo di confidare nel Signore, dicendo, «Sia fatta la tua volontà». Che cosa significa quindi confidare nel Signore? Nelle Scritture, la parola confidare vuol dire sperare e avere fiducia. Per sperare e aver fiducia nel Signore bisogna aver fede, pazienza, umiltà, mitezza, longanimità, obbedire ai comandamenti e perseverare sino alla fine. Confidare nel Signore significa piantare il seme della fede e nutrirlo con grande diligenza e con pazienza. Significa pregare come fece il Salvatore, a Dio nostro Padre Celeste, dicendo «Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà». È una preghiera che offriamo con tutta l'anima, nel nome del nostro Salvatore, Gesù Cristo. Confidare nel Signore significa ponderare nel cuore e ricevere lo Spirito Santo per poter conoscere tutte le cose che dovremmo fare. Nel seguire i suggerimenti dello Spirito, scopriamo che l'afflizione produce pazienza e impariamo a continuare con pazienza fino a che siamo resi perfetti. Confidare nel Signore vuol dire rimanere fermi e spingersi innanzi nella fede, avendo un perfetto fulgore di speranza. Vuol dire confidare unicamente nei meriti di Cristo e con l'aiuto della sua grazia dire: sia fatta la tua volontà, o Signore, e non la nostra. Se confidiamo nel Signore, saremo irremovibili nell'obbedire ai comandamenti di Dio, sapendo che un giorno riposeremo da tutte le nostre afflizioni. Non getteremo via la nostra franchezza, in quanto tutte le cose con le quali siamo stati afflitti coopereranno per il nostro bene. Le afflizioni arrivano in tutte le forme e misure. L'esperienza di Giobbe ci ricorda che ci viene richiesto di perseverare. Giobbe perse tutto ciò che possedeva: la terra, la casa, il bestiame, la famiglia, la reputazione, la salute e persino la sanità mentale. Eppure confidò nel Signore e rese una forte testimonianza personale. Io so che il mio vindice vive e che alla fine si leverà sulla polvere. E quando sarà distrutto questo corpo, nella mia carne vedrò il Dio. Sebbene mi ucciderà, io continuerò a confidare in Lui. Pur con il fulgido esempio di Giobbe, dei profeti e del Salvatore, troveremo difficile confidare nel Signore, soprattutto quando non potremo comprendere appieno il suo piano e scopi a nostro riguardo. Tale comprensione è più spesso concessa linea su linea e precetto su precetto. Ho imparato, per esperienza, che a volte non ricevo risposta a una preghiera perché il Signore sa che io non sono pronto. Quando risponde, spesso è qui un poco e là un poco, perché questo è tutto ciò che io posso sopportare o sono disposto a fare. Troppo spesso preghiamo per avere pazienza, ma la vogliamo subito. Da giovane, il presidente David McKay pregò per ricevere una testimonianza della verità del Vangelo. Molti anni dopo, mentre svolgeva una missione in Scozia, finalmente quella testimonianza giunse. In seguito scrisse: mi fu data la certezza che una preghiera sincera riceve sempre risposta, un giorno, da qualche parte. Noi non sappiamo quando o come verranno date le risposte del Signore, ma a tempo debito e a suo modo le risposte giungono. Per alcune risposte dovremo aspettare l'aldilà. Questo può essere vero per alcune promesse nella nostra benedizione patriarcale e per alcune benedizioni che riguardano i membri della famiglia. Non gettiamo mai la spugna con il Signore. Le sue benedizioni sono eterne, non momentanee. Confidare nel Signore ci dà un'occasione preziosa di scoprire che molti confidano in noi. I nostri figli confidano che noi dimostriamo loro pazienza, affetto e comprensione. I nostri genitori confidano che noi dimostriamo gratitudine e compassione. I nostri fratelli e sorelle confidano che noi siamo tolleranti, misericordiosi e li perdoniamo. Il nostro coniuge confida che lo amiamo come il Salvatore ama ognuno di noi. Nell'affrontare il dolore fisico, ci rendiamo maggiormente conto di quanti confidano in noi. Per tutte le Marta e Maria, per tutti i buoni samaritani che assistono gli ammalati, soccorrono i deboli e si curano di chi ha infermità fisiche e mentali, io sento la gratitudine del Padre Celeste e del suo beneamato figliolo. Nel vostro ministero cristiano quotidiano, confidate nel Signore e fate la volontà del Padre Celeste. La sua promessa per voi è chiara. In quanto l'avete fatto ad uno di questi miei minimi fratelli, l'avete fatto a me. Egli conosce i vostri sacrifici e le vostre sofferenze. Egli ascolta le vostre preghiere. La sua pace e il suo riposo saranno vostri se continuerete a confidare in Lui con fede. Ognuno di noi è amato dal Signore, più di quanto possiamo comprendere o immaginare. Siamo pertanto più gentili gli uni verso gli altri e verso noi stessi. Ricordiamo che se confidiamo in Lui, diventiamo santificati tramite l'espiazione di Cristo, sottomessi, miti, umili, pazienti, pieni d'amore, disposti a sottometterci a tutte le cose che il Signore ritiene conveniente infliggerci, proprio come un fanciullo si sottomette a suo padre. Tale fu la sottomissione del Salvatore a suo padre nel giardino di Getsemani. Egli implorò i suoi discepoli: «Vegliate meco». Eppure per ben 3 volte li trovò con gli occhi appesantiti dal sonno. Senza la compagnia di questi discepoli e alla fine senza la presenza di suo padre, il Salvatore scelse di soffrire le nostre pene e afflizioni e tentazioni di ogni specie. Con un angelo inviato per confortarlo, egli non si ritrasse dal bere la coppa amara. Confidò nel Padre, dicendo: «Sia fatta la tua volontà», e umilmente calpestò il tino da solo. Quale uno dei suoi 12 apostoli in questi ultimi giorni, prego che saremo rafforzati nel vegliare con Lui e confidare in Lui per tutti i nostri giorni. Questa domenica mattina esprimo gratitudine perché nel mio Getsemani e nel vostro non siamo soli. Colui che ci protegge non sonnecchierà né dormirà. I suoi angeli sulla terra e oltre il velo sono tutto attorno a noi per sostenerci. Rendo la mia speciale testimonianza che la sua promessa è vera. Quelli che sperano nell'Eterno acquistano nuove forze, s'alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non s'affaticano. Confidiamo in Lui, avanzando con fede, per poter dire nelle nostre preghiere: «Sia fatta la tua volontà», e tornare a Lui con onore, nel santo nome del nostro Salvatore e Redentore, Gesù Cristo. Amen.
Anni fa il mio trisavolo prese per la prima volta in mano il libro di Mormon. Lo aprì nel mezzo e ne lesse alcune pagine. Poi affermò: «Questo libro è stato scritto o da Dio o dal demonio. Voglio scoprire chi dei due l'ha scritto». Nei 10 giorni successivi lo lesse tutto 2 volte, poi dichiarò: «Il diavolo non potrebbe aver scritto queste cose, pertanto deve essere stato Dio». Questa è la genialità del libro di Mormon, non esiste una via di mezzo. O è la parola di Dio come professato, o è un imbroglio totale. questo libro non asserisce semplicemente di essere un trattato morale o un commentario teologico oppure una raccolta di scritti profondi. Sostiene di essere la parola di Dio, ogni frase, ogni versetto, ogni pagina. Joseph Smith dichiarò che un angelo di Dio l'aveva guidato dalle tavole d'oro, che contenevano gli scritti di profeti vissuti nell'antica America, e affermò di aver tradotto quelle tavole grazie a poteri divini. Se questa storia è vera, allora il Libro dei Mormoni è una scrittura sacra, proprio come asserisce di essere. Se non lo è, si tratta di una beffa sofisticata, ma pur sempre diabolica. C.S. Lewis ha raccontato un dilemma simile affrontato da un uomo che doveva scegliere se accettare o rifiutare la divinità del Salvatore, dove ugualmente non esiste una via di mezzo. Sto cercando di impedire che qualcuno dica di lui quella sciocchezza che spesso si sente ripetere. Sono pronto ad accettare Gesù come un grande maestro morale, ma non accetto la sua pretesa di essere Dio. Questa è l'unica cosa che non dobbiamo dire. Un uomo che fosse soltanto uomo e dicesse il genere di cose dette da Gesù non sarebbe un grande maestro di morale. Dovete scegliere. O quest'uomo era ed è il figlio di Dio, oppure è un pazzo o qualcosa di peggio. Ma non caviamocela con qualche condiscendente assurdità del tipo che era un grande maestro dell'umanità. Non ci ha lasciato questa alternativa, non intendeva farlo. Anche noi dobbiamo fare una semplice scelta riguardo al Libro di Mormon. O proviene da Dio o dal diavolo. Non c'è nessun'altra alternativa. Vi invito per un attimo a fare una prova che vi aiuterà a stabilire qual è la vera natura di questo libro. Domandatevi se le seguenti parole tratte dal Libro di Mormon vi avvicinano di più a Dio o al diavolo. Nutritevi abbondantemente delle parole di Cristo, poiché ecco, le parole di Cristo vi diranno ogni cosa, tutte le cose che dovrete fare. Oppure, queste parole di un padre amorevole ai suoi figli. Ed ora, figli miei, ricordate che sulla roccia è il nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dovete costruire le vostre fondamenta. O queste parole di un profeta. Venite a Cristo e siate perfetti in Lui. Queste dichiarazioni tratte dal Libro di Mormon potrebbero essere state scritte dal maligno? Dopo che il Salvatore ebbe scacciato alcuni demoni, i farisei asserirono che lo aveva fatto per l'aiuto di Belzebù, principe dei demoni. Il Salvatore rispose che la conclusione alla quale erano giunti era assurda. Ogni regno, disse, diviso in parti contrarie sarà ridotto in deserto, ed ogni città o casa divisa in parti contrarie non potrà reggere. Quindi, il punto è inoppugnabile. E se Satana caccia Satana, egli è diviso contro se stesso, come dunque potrà sussistere il suo regno? Se i versetti del Libro di Mormon che abbiamo letto prima ci insegnano ad adorare, amare e servire il Salvatore, cosa che fanno? Come possono provenire dal diavolo? Se così fosse, egli sarebbe diviso contro se stesso e in questo modo distruggerebbe il proprio regno, condizione che non potrebbe esistere, come disse il Salvatore. Una lettura onesta e imparziale del Libro di Mormon condurrà chiunque alla stessa conclusione del mio trisavolo, e cioè, il diavolo non potrebbe aver scritto queste cose. Pertanto, deve essere stato Dio. Ma perché il Libro di Mormon è così importante se abbiamo già la Bibbia che ci parla di Gesù Cristo? Vi siete mai chiesti perché oggi nel mondo ci sono così tante chiese cristiane pur traendo le dottrine che professano principalmente dalla stessa Bibbia? Perché interpretano la Bibbia in modo diverso. Se la interpretassero allo stesso modo, sarebbero una medesima chiesa. Non si tratta di una condizione desiderata dal Signore, perché l'Apostolo Paolo ha dichiarato che vi è un solo Signore, una sola fede e un solo battesimo. Per aiutarci ad arrivare a questa unicità, il Signore ha stabilito la legge divina dei testimoni. Paolo ha insegnato, ogni parola sarà confermata dalla bocca di due o di tre testimoni. La Bibbia è un testimone di Gesù Cristo. Il Libro di Mormon è un altro testimone. Perché questo secondo testimone è tanto importante? La seguente spiegazione potrebbe esservi d'aiuto. Quante linee rette potete tracciare attraverso un singolo punto su un foglio di carta? La risposta è infinita. Supponete per un momento che il singolo punto rappresenti la Bibbia, che le centinaia di linee rette tracciate attraverso quel singolo punto rappresentino le differenti interpretazioni della Bibbia e che ciascuna di queste interpretazioni rappresenti una chiesa diversa. Che cosa accade invece se su quel foglio di carta c'è un secondo punto che rappresenta il Libro di Mormon? Quante linee rette potete tracciare tra questi due punti di riferimento, la Bibbia e il Libro di Mormon? Solo una. Solo una interpretazione delle dottrine di Cristo sopravvive alla testimonianza di questi due testimoni. Ripetutamente, il libro di Mormon agisce da testimone che conferma, chiarisce e unisce le dottrine insegnate nella Bibbia, per cui c'è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Per esempio, alcune persone sono confuse sul fatto che il battesimo sia essenziale per la salvezza. Sebbene il Signore abbia dichiarato a Nicodemo, se uno non è nato d'acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ma il libro di Mormon elimina qualsiasi dubbio a riguardo. Ed egli comanda a tutti gli uomini di pentirsi e di essere battezzati nel suo nome, avendo fede perfetta nel Santo Israele, altrimenti non possono essere salvati nel Regno di Dio. Al giorno d'oggi nel mondo esistono vari modi di ricevere il battesimo, nonostante la Bibbia ci dica la maniera in cui fu battezzato il Salvatore, il nostro grande modello. Tosto che fu battezzato, salì fuori dall'acqua. Avrebbe potuto venire fuori dall'acqua se prima non fosse entrato nell'acqua? Nel timore di discordie sull'argomento, il libro di Mormon allontana ogni dubbio con questa diretta dichiarazione dottrinale sulla maniera corretta di effettuare il battesimo. E poi lo immergerete nell'acqua ed uscirete di nuovo dall'acqua. Molti credono che la rivelazione sia terminata con la Bibbia, anche se la Bibbia stessa è una testimonianza delle rivelazioni di Dio nel corso dei 4.000 anni di esistenza dell'uomo. Ma una dottrina sbagliata come questa è come una tessera di domino che vacilla, facendo cadere tutte le altre, o in questo caso che fa cadere le dottrine giuste. Credere nella cessazione della rivelazione fa cadere la dottrina che Dio è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Fa cadere la dottrina insegnata da Amos, che il Signore l'Eterno non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. E fa cadere la dottrina che Dio non ha riguardo alla qualità delle persone. E pertanto parla a tutti gli uomini di ogni epoca. Fortunatamente però il libro di Mormon rimette al suo posto la verità biblica della rivelazione continua. E ancora, parlo a voi che negate le rivelazioni di Dio e dite che sono abolite e che non vi sono rivelazioni. Non leggiamo che Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno? In altre parole, se Dio che è immutabile ha parlato nei tempi antichi, allo stesso modo parlerà nei tempi moderni. L'elenco delle conferme e dei chiarimenti dottrinali prosegue, ma nessuno è più potente, né più intenso dei discorsi del libro di Mormon sull'espiazione di Gesù Cristo. Vi piacerebbe ornare la vostra anima con la testimonianza irrefutabile che il Salvatore è sceso al di sotto dei vostri peccati e che non c'è alcun peccato, nessuna condizione terrena che sia al di là della portata misericordiosa della sua espiazione, cioè che per ognuna delle vostre battaglie egli ha un rimedio di potere curativo superiore? Allora leggete il libro di Mormon. Vi insegnerà e vi testimonierà che l'espiazione di Cristo è infinita, perché contempla, abbraccia e trascende ogni più piccola debolezza nota all'uomo. È la ragione per cui il profeta Mormon dichiarò: avrete speranza tramite l'espiazione di Cristo. Nessuna meraviglia che il libro di Mormon dichiari con audacia: e se crederete in Cristo, crederete in queste parole, poiché sono le parole di Cristo. Il libro di Mormon, insieme alla Bibbia, è un indispensabile testimone della dottrina di Cristo e della sua divinità. Insieme alla Bibbia insegna a tutti gli uomini che essi devono fare il bene. E insieme alla Bibbia ci porta a un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Ecco perché il libro di Mormon è così importante nella nostra vita. Alcuni anni fa ho partecipato a uno dei nostri servizi di culto a Toronto, in Canada. L'oratore era una ragazzina di 14 anni. Disse che aveva parlato di religione a scuola con un'amica, la quale le aveva chiesto: «Di che religione sei?» Le aveva risposto: «Della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni o Chiesa Mormone?» L'amica replicò: «Conosco quella chiesa e so che non è vera». «Come fai a saperlo?» domandò la ragazzina. «Perché ho fatto delle ricerche», fu la risposta dell'amica. «Hai letto il libro di Mormon?» «No», fu la risposta, «non l'ho letto». Quella dolce giovane rispose: «Allora non hai svolto ricerche dettagliate sulla mia chiesa, perché io ho letto ogni pagina del libro di Mormon e so che è vero». Anch'io ho letto ogni pagina del libro di Mormon ripetutamente. E come il mio trisavolo rendo solenne testimonianza che viene da Dio. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Il coro e la congregazione si uniranno ora nel canto dell'inno «Ti siam grati, o Signor, per il profeta».
Dopo il canto avremo il piacere di ascoltare la sorella Elaine Dalton, presidentessa generale delle Giovani Donne. Sarà seguita dall'anziano Russell Ballard, del Quorum dei Dodici Apostoli. Dopodiché il coro canterà su Vetter Dite, Mai forse andrò.
This is the 181st semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Questa è la 181esima conferenza generale della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni.
Non esistono parole per descrivere il momento sacro in cui un papà tiene per la prima volta fra le braccia la sua bambina appena nata. Quest'anno tre dei nostri figli sono diventati papà di bambine. Osservavo nostro figlio John, un giovane giocatore di rugby, robusto e forte, tenere in braccio per la prima volta la neonata. L'ha guardata con riverente tenerezza, poi si è rivolto a me con un'espressione che sembrava dire: come faccio a crescere una bambina? Stamani voglio parlare ai nostri figli e a tutti i padri. Come può un padre crescere una figlia che sia felice e ben inserita con gli altri nel mondo sempre più pericoloso di oggi? La risposta è stata insegnata dai profeti del Signore. È una risposta semplice ma vera. La cosa più importante che un padre può fare per la propria figlia è amarne la madre. Il modo in cui amate sua madre insegnerà a vostra figlia la gentilezza, la fedeltà, il rispetto, la compassione e la devozione. Apprenderà dal vostro esempio cosa aspettarsi dai giovani uomini e quali qualità ricercare nel futuro sposo. Grazie al modo in cui amate e onorate vostra moglie, potete insegnare a vostra figlia che non deve mai accontentarsi di nulla di meno. Il vostro esempio le insegnerà a dar valore all'essere donna. Le dimostrerete che lei è una figlia del nostro Padre Celeste, che la ama. Amate sua madre a tal punto che il vostro sia un matrimonio celeste. Il matrimonio nel Tempio, per il Tempio e per tutta l'eternità, merita i vostri sforzi maggiori e la massima priorità. Fu solo dopo aver completato il Tempio nel deserto che Nefi dichiarò: e avvenne che vivemmo in maniera felice. Troviamo la maniera felice nel Tempio. La si trova osservando le alleanze. Non permettete a nessuna influenza che possa portarvi a compromettere le alleanze che avete fatto o l'impegno preso nei confronti di vostra moglie o della vostra famiglia, di farsi strada nella vostra vita o nella vostra casa. Insegniamo a vostra figlia l'importanza di fare alleanze sacre e di tenervi fede. Le insegniamo a prendere ora l'impegno di vivere in modo tale da essere sempre degna di entrare nel Tempio e di non permettere a niente di ostacolarla, distrarla o renderla incapace di raggiungere questo obiettivo. Il vostro esempio di padre parla più forte di tante parole importanti. Ogni giovane donna si preoccupa per il proprio padre. Molte precisano che il loro desiderio più grande è di essere unite eternamente alla propria famiglia. Vogliono che siate là quando andranno al Tempio o si sposeranno nel Tempio. Rimanete vicini a vostra figlia e aiutatela a prepararsi a rimanere degna di entrare nel Tempio. Quando compie 12 anni, portatela spesso con voi al Tempio per celebrare i battesimi per i vostri antenati o per altre persone. Custodirà con amore questi ricordi per sempre. La cultura popolare di oggi cerca di distruggere e sminuire il vostro ruolo eterno di patriarca e padre e minimizza le vostre responsabilità più importanti che vi sono state date per disegno divino. Come padri dovete presiedere alle vostre famiglie con amore e rettitudine e avete il dovere di provvedere alle necessità di vita e alla protezione delle vostre famiglie. Padri, per definizione, voi siete i guardiani della vostra casa, di vostra moglie e dei vostri figli. Oggigiorno non è facile proteggere la famiglia dalle intrusioni del male nella mente e nello spirito. Queste influenze possono entrare ed entrano liberamente nella casa. Satana è molto abile, non ha bisogno di buttare giù la porta. Padri, dovete essere i guardiani della virtù. Un detentore del sacerdozio è virtuoso. Un comportamento virtuoso vi impone di nutrire pensieri puri e di compiere azioni pure. La virtù è un attributo della divinità, è simile alla santità. I valori delle giovani donne sono attributi cristiani e comprendono anche il valore della virtù. Vi invitiamo ora a unirvi a noi per guidare il mondo a un ritorno alla virtù. Per farlo, dovete praticare la virtù e la santità, eliminando dalla vostra vita qualsiasi cosa malvagia e che sia in contrasto con le qualità di un detentore del santo sacerdozio di Dio. La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa. Allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio e lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante. Fate perciò attenzione ai programmi che guardate e a ciò che leggete. La vostra virtù personale sarà un esempio per le vostre figlie, oltre che per i vostri figli, di cosa sono la vera forza e il coraggio morale. Agendo come guardiano della virtù nella vita, nella casa e nella vita dei vostri figli, mostrate a vostra moglie e alle vostre figlie che cos'è il vero amore. La vostra purezza personale vi darà forza. Voi siete il guardiano di vostra figlia molto più di quanto indichi il senso legale del termine. Siate presenti nella sua vita. Fatele sapere i principi, le aspettative, le speranze e i sogni che nutrite per il successo e la sua felicità. Intervistatela, cercate di conoscere i suoi amici e, quando sarà il momento, il suo ragazzo. Aiutatela a comprendere l'importanza dell'istruzione. Aiutatela a comprendere che il principio della modestia è una protezione. Aiutatela a scegliere musica e programmi che invitano lo spirito e che sono coerenti con la sua identità divina. Siate una parte attiva nella sua vita e, se nell'adolescenza non dovesse rientrare a casa in orario da un appuntamento con un ragazzo, andate a cercarla. Si opporrà e vi dirà che le avete rovinato la vita sociale, ma dentro di sé saprà che le volete bene e che vi preoccupate tanto da essere il suo guardiano. Voi non siete uomini comuni. Grazie al coraggio dimostrato nell'esistenza preterrena, vi siete qualificati per essere dei dirigenti e avere il potere del sacerdozio. Là avete dimostrato grandissima fede e buone opere, e ora siete qua per fare lo stesso. Il vostro sacerdozio vi rende diversi. Nel giro di poche settimane, i nostri tre figli daranno alle loro neonate un nome e una benedizione. Spero che quella sarà la prima di molte benedizioni del sacerdozio che riceveranno dal loro padre, perché nel mondo in cui cresceranno ne avranno bisogno. Vostra figlia apprezzerà il sacerdozio e deciderà nel proprio cuore che questo è ciò che vuole nella sua casa e famiglia future. Ricordate sempre che i diritti del sacerdozio sono strettamente connessi con i poteri del cielo e che non possono essere controllati se non in base ai principi della rettitudine. Padri, voi siete gli eroi delle vostre figlie. Mio padre era il mio eroe. Avevo l'abitudine di aspettarlo ogni sera seduto sugli scalini di casa quando rientrava dal lavoro. Mi tirava su e mi faceva girare, mi faceva mettere i piedi sulle sue grosse scarpe e poi entravamo in casa ballando. Adoravo la sfida di cercare di seguire ogni suo passo. Lo faccio ancora. Sapevate che la vostra testimonianza ha una grande influenza sulle vostre figlie? Sapevo che mio padre aveva una testimonianza, sapevo che amava il Signore e poiché mio padre amava il Signore, lo amavo anch'io. Sapevo che si preoccupava delle vedove perché prese le ferie per imbiancare la casa della vedova che abitava vicino a noi. Fu la più bella vacanza che la mia famiglia avesse mai fatto perché mio padre mi aveva insegnato a imbiancare. Benedirete la vita di vostra figlia negli anni a venire se cercherete dei modi per passare con lei del tempo e condividere la vostra testimonianza. Nel libro di Mormon, Abby si convertì perché il padre condivise con lei la sua straordinaria visione. Per molti anni tenne per sé la sua testimonianza e visse rettamente in una società malvagia. Poi arrivò il tempo in cui non riuscì più a stare zitta e corse di casa in casa per condividere la propria testimonianza e i miracoli di cui era stata testimone alla corte del re. La forza della conversione e della testimonianza di Abish contribuì a cambiare un'intera società. Le persone che l'avevano sentita testimoniare si convertirono al Signore e non se ne allontanarono mai. E i loro figli divennero i giovani guerrieri. Come dice un inno, levatevi, o uomini di Dio. Questo invito si rivolge a voi, agli uomini che detengono il santo sacerdozio di Dio. Che sia detto di voi quanto fu detto del comandante Moroni. Era un uomo forte e potente. Era un uomo di perfetto intendimento, un uomo fermo nella fede in Cristo. Se tutti gli uomini fossero ora e saranno mai in futuro simili a Moroni, ecco, i poteri stessi dell'inferno sarebbero stati scossi per sempre. Sì, il diavolo non avrebbe mai potere sul cuore dei figliuoli degli uomini. Fratelli, padri, giovani, siate fedeli a quanto vi è di regale in voi. Perciò, come fate a crescere una bambina? Amate sua madre. Portate la vostra famiglia al tempio. Siate i guardiani della virtù e fate onore al sacerdozio che detenete. Padri, vi sono state affidate le figlie reali del Padre Celeste. Sono virtuose ed elette. Prego affinché vegliate su di loro. Le rafforziate, siate l'esempio di un comportamento virtuoso e insegnate loro a seguire le orme del Signore, perché Egli vive. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning.
Estendiamo il nostro profondo amore a tutti voi. È bello essere con voi per rendere insieme il culto in questo magnifico sabato mattina. Dalla scorsa conferenza generale di aprile la mia mente si è ripetutamente concentrata sull'importanza di un nome. Nei mesi passati diversi pronipoti sono entrati a far parte della nostra famiglia, Sebbene sembri arrivare più in fretta di quanto riesca a stargli dietro, ogni bambino è un'aggiunta gradita alla nostra famiglia. Ognuno ha ricevuto un nome speciale scelto dai suoi genitori, un nome con cui sarà conosciuto in questa vita che lo distinguerà da chiunque altro. Ciò accade in ogni famiglia e lo stesso vale per le religioni del mondo. Il Signore Gesù Cristo sapeva quanto era importante dare un nome chiaro alla sua Chiesa in questi ultimi giorni. Nella sezione 115 di Dottrine e Alleanze, egli stesso dà il nome alla Chiesa, poiché è così che dovrà essere chiamata la mia Chiesa negli ultimi giorni, cioè Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni. Re Beniamino insegnò al suo popolo ai tempi del Libro di Mormon: «Vorrei che prendeste su di voi il nome di Cristo, voi tutti che siete entrati in alleanza con Dio, di essere obbedienti fino alla fine della vostra vita. E vorrei che ricordaste che è questo il nome che dissi che vi avrei dato, che non sarebbe mai stato cancellato, eccetto che tramite la trasgressione. Dunque, fate bene attenzione a non trasgredire, affinché il nome non sia cancellato dal vostro cuore. Prendiamo su di noi il nome di Cristo nelle acque del battesimo. Rinnoviamo l'effetto di tale battesimo ogni settimana quando prendiamo il sacramento, indicando così la nostra volontà di prendere su di noi il suo nome e promettendo di ricordarci sempre di lui. Ci rendiamo conto di quanto siamo benedetti a prendere su di noi il nome del Figlio diletto e unigenito di Dio? Comprendiamo quanto sia significativo? Il nome del Salvatore è l'unico nome sotto i cieli tramite il quale l'uomo possa essere salvato. Come ricorderete, il presidente Boyd Packer ha parlato dell'importanza della Chiesa alla conferenza generale di aprile. Ha spiegato che, obbedienti alle rivelazioni, ci chiamiamo Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, invece di Chiesa Mormone. Poiché il nome completo della Chiesa è tanto importante, faccio eco alle rivelazioni contenute nelle Scritture, alle istruzioni della prima presidenza nelle lettere del 1982 e del 2001, e alle parole di altri apostoli che hanno incoraggiato i membri della Chiesa a difendere e insegnare al mondo che la Chiesa è conosciuta con il nome del Salvatore Gesù Cristo. Questo è il nome con cui il Signore ci chiamerà all'ultimo giorno. È il nome con cui la sua Chiesa si distinguerà da tutte le altre. Ho pensato molto al perché il Salvatore abbia dato un nome di 9 parole alla sua Chiesa restaurata. Può sembrare lungo, ma se lo consideriamo una spiegazione di ciò che è la Chiesa, diventa improvvisamente breve, semplice e diretto. Come potrebbe qualsiasi altra descrizione essere più diretta e chiara, pur essendo espressa in così poche parole? Ogni parola è chiarificatrice e indispensabile. L'articolo che talvolta lo precede indica la posizione unica della Chiesa restaurata tra le religioni del mondo. Le parole Chiesa di Gesù Cristo dichiarano che si tratta della sua Chiesa. Nel Libro di Mormon Gesù insegnò: «E come può essere la mia Chiesa salvo che sia chiamata col mio nome? Poiché se una Chiesa è chiamata col nome di Mosè, allora è la Chiesa di Mosè. O se è chiamata col nome di un uomo, allora è la Chiesa di un uomo. Ma se è chiamata con il mio nome, allora è la mia Chiesa, se accadrà che essi siano edificati sul mio Vangelo». Degli ultimi giorni spiega che è la stessa Chiesa di Gesù Cristo che stabilì durante il suo ministero terreno, ma che è stata restaurata in questi ultimi giorni. Sappiamo che vi fu un allontanamento o un'apostasia che rese necessaria la restaurazione della sua Chiesa vera e completa ai nostri giorni. Santi significa che i suoi membri lo seguono e si impegnano a fare la sua volontà, a osservare i suoi comandamenti, a prepararsi a vivere ancora alla sua presenza e a quella del nostro Padre Celeste. Santi si riferisce semplicemente a coloro che cercano di rendere santa la loro vita impegnandosi a seguire Cristo. Il nome che il Salvatore ha dato alla sua Chiesa ci dice esattamente chi siamo e ciò in cui crediamo. Noi crediamo che Gesù Cristo sia il Salvatore e il Redentore di tutta l'umanità. Egli espiò in favore di coloro che si pentiranno dei loro peccati. Spezzò i legami della morte e ci procurò la risurrezione dalla morte. Noi seguiamo Gesù Cristo e, come disse Re Beniamino al suo popolo, così oggi io riaffermo a noi tutti. Ricordate di conservare sempre il suo nome scritto nel vostro cuore. Ci è chiesto di stare come suoi testimoni in ogni momento e in ogni cosa e in ogni luogo. Ciò significa, in parte, che dobbiamo essere disposti a far sapere agli altri chi seguiamo e di chi è la Chiesa a cui apparteniamo, la Chiesa di Gesù Cristo. Senza dubbio vogliamo farlo con spirito di amore e testimonianza. Vogliamo seguire il Salvatore dichiarando con semplicità, chiarezza e umiltà che siamo membri della sua Chiesa. Noi lo seguiamo essendo santi degli ultimi giorni, discepoli degli ultimi giorni. Spesso vengono attribuiti dei soprannomi alle persone o alle organizzazioni. Un soprannome può essere una forma contratta di un nome o derivare da un evento o da caratteristiche fisiche o altro. Anche se non hanno lo stesso valore o significato dei nomi veri e propri, i soprannomi possono essere usati in modo appropriato. La Chiesa del Signore, sia nei tempi antichi che in quelli moderni, ha avuto dei soprannomi. I santi del Nuovo Testamento spesso venivano chiamati cristiani perché professavano di credere in Gesù Cristo. Quel nome, prima usato in modo sprezzante dai loro detrattori, ora è un appellativo di distinzione e noi siamo onorati di essere definiti una Chiesa cristiana. I membri della nostra Chiesa sono stati chiamati mormoni perché crediamo nel Libro di Mormon, un altro testamento di Gesù Cristo. Altri possono tentare di utilizzare la parola mormone in maniera più allargata per includere e fare riferimento a coloro che hanno lasciato la Chiesa e ora formano diversi gruppi distaccati. Questo utilizzo crea solo confusione. Siamo grati degli sforzi dei media di astenersi dall'uso della parola mormone in un modo che possa portare il pubblico a confondere la Chiesa con i poligami o altri gruppi fondamentalisti. Lasciate che dichiari espressamente che nessun gruppo poligamo, inclusi quelli che si definiscono fondamentalisti mormoni o che usano altri derivati del nome, è in alcun modo affiliato alla Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Sebbene mormone non sia il nome completo e corretto della Chiesa, e anche se ci fu originariamente affibbiato dai nostri detrattori nei primi anni della nostra persecuzione, è diventato un soprannome accettabile, quando riferito ai fedeli, piuttosto che all'istituzione. Non dobbiamo smettere di utilizzare il nome mormone quando è appropriato, ma dovremmo continuare a dare enfasi al nome completo e corretto della Chiesa. In altre parole, dovremmo evitare e scoraggiare l'utilizzo del termine Chiesa Mormone. Nel corso degli anni, nello svolgimento di molti incarichi in giro per il mondo, mi è stato chiesto tante volte se appartengo alla Chiesa Mormone. La mia risposta è stata: sono un membro della Chiesa di Gesù Cristo. Poiché noi crediamo nel Libro di Mormon, che prende il nome da un antico profeta americano e che è un altro testamento di Gesù Cristo, talvolta siamo chiamati mormoni. Ogni volta questa risposta è stata ben accetta e di fatto ha aperto la via a molte opportunità per poter spiegare la restaurazione della pienezza del Vangelo in questi ultimi giorni. Fratelli e sorelle, pensate a quale impatto possiamo avere se semplicemente rispondiamo usando il nome completo della Chiesa così come il Signore ha dichiarato che dovremmo fare. E se non potete immediatamente usare il nome completo, dite almeno: appartengo alla Chiesa di Gesù Cristo. E in seguito spiegate dei Santi degli Ultimi Giorni. Alcuni possono chiedersi il perché di siti internet come mormon.org o di altre campagne lanciate dalla Chiesa. Come ho detto, riferirsi collettivamente ai membri della Chiesa come mormoni può essere talvolta appropriato. In termini pratici, coloro che non sono della nostra fede ci ricercano con quel termine. Ma quando si apre mormon.org, il nome corretto della Chiesa viene spiegato nella pagina iniziale e appare in ogni pagina successiva del sito. È poco pratico aspettarsi che le persone digitino il nome completo della Chiesa quando ci cercano o si collegano al nostro sito. Anche se queste necessità pratiche possono persistere, esse non devono impedire ai fedeli di utilizzare il nome completo della Chiesa ogni qualvolta sia possibile. Sviluppiamo l'abitudine in famiglia o alle attività della Chiesa e nelle nostre conversazioni quotidiane di chiarire che Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni è il nome con cui il Signore stesso ha indicato che saremmo stati conosciuti. Un recente sondaggio ha indicato che ancora troppe persone non comprendono correttamente che mormone si riferisce ai membri della nostra Chiesa. La maggioranza delle persone non è ancora sicura che i mormoni siano cristiani. Persino quando leggono dei nostri interventi di Helping Hands in tutto il mondo in seguito ad uragani, terremoti, inondazioni e carestie, non associano i nostri interventi umanitari a un'organizzazione cristiana. Sarebbe certo più facile per loro capire che crediamo nel Salvatore e lo seguiamo, se ci definissimo membri della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni. In questo modo, coloro che sentiranno il nome mormone impareranno ad associarlo al nome a noi rivelato e a un popolo che segue Gesù Cristo. Come ha chiesto la prima presidenza in una lettera del 23 febbraio 2001, l'uso del nome rivelato, Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, diventa sempre più importante nel nostro dovere di proclamare il nome del Salvatore in tutto il mondo. Di conseguenza, vi preghiamo, ogni qualvolta sia possibile, di usare il nome per esteso della Chiesa. Nel 1948, alla Conferenza Generale di ottobre, il presidente George Albert Smith disse: «Fratelli e sorelle, quando uscirete da qui, potrete trovarvi a interagire con diversi gruppi religiosi del mondo. Ma ricordate che c'è solo una Chiesa in tutto il mondo che, per comandamento divino, porta il nome di Gesù Cristo, nostro Signore». Fratelli e sorelle, mi auguro che lo ricorderemo anche noi quando lasceremo la conferenza questa mattina. So che Gesù è il Cristo. È colui che ci ha dato l'incarico di edificare la sua Chiesa in tutto il mondo. Essa porta il suo nome, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Esprimiamo il nostro apprezzamento per tutti coloro che ci hanno parlato questa mattina e per il coro del tabernacolo per il bel canto che ci ha offerto. Avremo ora il privilegio di ascoltare il presidente Thomas S. Monson, nostro amato profeta. Presidente Monson, preghiamo per te e ti sosteniamo. Dopo il discorso del presidente Monson, il coro canterà «Credo in te, Gesù». La preghiera di chiusura sarà quindi offerta dall'anziano James Martino, dei 70. La sessione conclusiva di questa conferenza inizierà alle ore 14.
My beloved brothers and sisters.
Miei amati fratelli e sorelle, abbiamo ascoltato dei bei discorsi questa mattina e desidero encomiare ognuno di coloro che hanno partecipato. Siamo particolarmente lieti che l'anziano Robert D. Hales sia nuovamente tra noi e stia meglio. Ti vogliamo bene, Bob. Meditando un po' su quello che volevo dirvi questa mattina, mi sono sentito spinto a condividere certi pensieri e sentimenti che considero pertinenti e opportuni. Prego di poter essere guidato nel mio intervento. Ormai vivo su questa terra da 84 anni. Per darvi un'idea, sono nato lo stesso anno in cui Charles Lindbergh affrontò il primo volo in solitaria e senza scalo da New York a Parigi in un monoplano monoposto a un motore. Molto è cambiato in 84 anni. L'uomo da allora è andato e tornato dalla Luna. Si può anzi dire che quella che ieri era fantascienza, oggi è divenuta realtà. E tale realtà, grazie alla tecnologia del nostro tempo, si sta evolvendo così velocemente che a malapena riusciamo a tenerne il passo, ammesso che ce la si possa fare. Per quelli di noi che ricordano i telefoni a disco e le macchine da scrivere manuali, la tecnologia di oggi è più che straordinaria. A ritmi elevati si è anche modificata la bussola morale della società. Comportamenti un tempo ritenuti inappropriati e immorali ora non sono solo tollerati, ma anche visti come accettabili da sempre più persone. Recentemente ho letto nel Wall Street Journal un articolo di Jonathan Sacks, il rabbino capo della Gran Bretagna. Tra le altre cose scrive, e cito, «Praticamente in ogni società occidentale degli anni 60 c'è stata una rivoluzione morale, un abbandono totale della propria tradizione etica di automoderazione». Tutto ciò di cui c'è bisogno, cantavano i Beatles, è amore. Il codice morale giudeo-cristiano è stato scartato e al suo posto è subentrato il motto «Fai quel che ti pare». I 10 comandamenti sono stati riscritti col nome di 10 suggerimenti creativi. Il rabbino Sacks prosegue deplorando: abbiamo speso il nostro capitale morale con la medesima incauta dissolutezza con cui abbiamo speso il nostro capitale finanziario. Vi sono molte parti del mondo in cui la religione è una cosa del passato e non esiste un contraltare alla cultura del compralo, spendilo, indossalo, sfoggialo, perché ne vali la pena. Il messaggio è che la moralità è fuori moda. La coscienza è per i fifoni. E il comandamento predominante è non farti scoprire. Miei fratelli e sorelle, queste parole purtroppo descrivono gran parte del mondo che ci circonda. Ci torciamo i pollici in disperazione, ci chiediamo come faremo mai a sopravvivere in un mondo simile. No, non facciamolo. Abbiamo invero nella nostra vita il Vangelo di Gesù Cristo e sappiamo che la moralità non è passata di moda, che la nostra coscienza è lì per guidarci e che siamo responsabili delle nostre azioni. Sebbene il mondo sia cambiato, le leggi di Dio rimangono costanti, non sono cambiate e non cambieranno. I 10 comandamenti sono esattamente quello che sono, comandamenti, non sono suggerimenti. Sotto ogni aspetto sono tanto indispensabili oggi quanto lo erano quando Dio li diede ai figlioli di Israele. Se solamente ascoltiamo, possiamo sentire l'eco della voce di Dio che ci parla anche in questo momento. Non avere altri dii nel mio cospetto. Non ti fare scultura alcuna. Non usare il nome dell'Eterno, che è l'Iddio tuo, in vano. Ricordati del giorno del riposo per santificarlo. Onora tuo padre e tua madre. Non uccidere. Non commettere adulterio. Non rubare. Non attestare il falso. Non concupire. Il nostro codice di condotta è definitivo, non è contrattabile. Si trova non solo nei 10 comandamenti, ma anche nel sermone sul monte, lasciatoci dal Salvatore quando calcava il suolo di questa terra. Si trova in tutti i suoi insegnamenti, si trova nelle parole della rivelazione moderna. Il nostro Padre nei cieli è lo stesso ieri, oggi e per sempre. Il profeta Mormon ci dice che Dio è immutabile, di eternità in eternità. In questo mondo, dove quasi tutto sembra mutare, la sua invariabilità è qualcosa su cui possiamo fare affidamento. È un'ancora a cui possiamo aggrapparci saldamente per rimanere al sicuro, per tema di essere spazzati via in acque pericolose. Talvolta vi potrà sembrare che coloro che seguono il mondo si divertano molto più di voi. Alcuni di voi magari si sentono limitati dal codice di condotta a cui noi nella Chiesa aderiamo. Miei fratelli e sorelle, vi dichiaro, tuttavia, che non c'è nulla che può portare maggiore gioia nella nostra vita o maggiore pace alla nostra anima dello Spirito che possiamo ricevere se seguiamo il Salvatore e rispettiamo i Suoi comandamenti. Questo Spirito non può essere presente nel genere di attività praticato da gran parte del mondo. L'Apostolo Paolo proclamò la verità: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché gli sono pazzia e non le può conoscere perché le si giudicano spiritualmente. Il termine uomo naturale può riferirsi a ciascuno di noi se permettiamo a noi stessi di essere tali. Dobbiamo essere vigili in un mondo che si è allontanato così tanto da ciò che è spirituale. È essenziale che rigettiamo qualsiasi cosa non si conformi alle nostre norme, rifiutandoci di rinunciare a ciò che più desideriamo, ossia la vita eterna nel regno di Dio. Di tanto in tanto le tempeste si abbatteranno ancora sulla nostra porta, poiché sono una parte inevitabile della nostra esperienza terrena. Noi, tuttavia, saremo molto meglio equipaggiati per farvi fronte, per imparare da esse e per superarle, se avremo il Vangelo come fondamento e l'amore del Salvatore nel nostro cuore. Il profeta Isaia dichiarò: il frutto della giustizia sarà la pace. E l'effetto della giustizia, tranquillità e sicurezza per sempre. Per poter essere nel mondo, senza essere del mondo, è necessario che comunichiamo col nostro Padre Celeste mediante la preghiera. Egli vuole che lo facciamo e risponderà alle nostre preghiere. Il Salvatore ci ha ammonito, come riportato in Terzo Nefi, capitolo 18, di vegliare e pregare sempre, per timore di entrare in tentazione, poiché Satana desidera possedervi. Perciò dovete sempre pregare il Padre nel mio nome, e tutto ciò che domanderete al Padre nel mio nome, e che è giusto, credendo che riceverete, ecco, vi sarà dato. Ho ottenuto la mia testimonianza del potere della preghiera a circa 12 anni. Avevo lavorato duramente per guadagnare dei soldi ed ero riuscito a risparmiare $5. Era il periodo della Grande Depressione, quando $5 erano una somma di denaro sostanziosa, specialmente per un ragazzo di 12 anni. Diedi tutte le mie monete, per un totale di $5, a mio padre, che mi restituì una banconota dello stesso importo. So che c'era qualcosa di specifico che avevo intenzione di comprare con quei $5, anche se dopo tutti questi anni non riesco a ricordare cosa fosse. Ricordo solamente quanto fosse importante quel denaro per me. All'epoca non avevamo una lavatrice, per cui ogni settimana mia madre mandava i nostri vestiti in lavanderia. Un paio di giorni dopo ci ritornava un carico di bucato bagnato che mia madre stendeva ad asciugare su delle corde sul retro di casa nostra. Avevo messo la banconota da $5 nella tasca dei miei jeans. E come potete probabilmente immaginare, i jeans furono mandati in lavanderia con i soldi ancora nella tasca. Quando mi resi conto di ciò che era accaduto, mi preoccupai terribilmente. Sapevo che in lavanderia le tasche venivano regolarmente controllate prima del lavaggio. Se i miei soldi non fossero stati scoperti e presi durante quel processo, sapevo che sarebbero quasi di sicuro andati a finire da qualche parte nel corso del lavaggio e sarebbero stati trovati da un addetto che non avrebbe avuto la minima idea a chi dovesse restituirli, sempre che avesse voluto farlo. Le possibilità di riavere i miei $5 erano estremamente remote, un fatto che la mia cara madre confermò quando le dissi di aver lasciato i soldi nella tasca.
I paused. I wanted that money.
Volevo quei soldi. Ne avevo bisogno. Avevo lavorato sodo per guadagnarli. Mi resi conto che c'era solo una cosa che mi restava da fare. In quel momento di difficoltà, mi rivolsi al mio padre nei cieli e lo supplicai di tenere in qualche modo i miei soldi al sicuro in quella tasca, finché il bucato non fosse tornato indietro. Due lunghissimi giorni dopo, quando sapevo che sarebbe passato il camion che consegnava il nostro bucato, mi misi seduto vicino alla finestra in attesa. Quando il camion accostò, il mio cuore ebbe un sobbalzo. Non appena i vestiti bagnati furono dentro casa, afferrai i miei jeans e corsi nella mia stanza. Allungai una mano tremante nella tasca. E quando subito non incontrai niente, pensai che tutto era perduto. Poi le mie dita toccarono quella banconota da $5 bagnata. Oh, estraendola dalla tasca, fui pervaso dal sollievo. Offrii con tutto il mio cuore una preghiera di gratitudine al mio Padre Celeste, perché sapevo che aveva risposto alla mia preghiera. Da quella volta ho avuto risposta a innumerevoli altre preghiere. Non è passato un giorno senza che abbia comunicato col mio Padre Celeste attraverso la preghiera. È un rapporto che io tengo caro e senza il quale sarei letteralmente perduto. Se non avete un rapporto del genere col vostro Padre Celeste, vi esorto a ricercarlo. Se lo farete, avrete diritto alla sua ispirazione e guida nella vostra vita. Elementi fondamentali per ciascuno di noi se vogliamo sopravvivere spiritualmente durante il nostro soggiorno qui sulla terra. Questa ispirazione e guida sono doni che Egli elargisce liberamente se solo li cerchiamo. Sono davvero dei tesori. Mi sento sempre umile e grato quando il mio Padre nei cieli comunica con me tramite la sua ispirazione. Ho imparato a riconoscerla, a confidare in essa e a seguirla. Sono stato più volte il destinatario di tale ispirazione. Un'esperienza piuttosto intensa che ho avuto avvenne nell'agosto del 1987 in occasione della dedicazione del Tempio di Francoforte in Germania. Il presidente Ezra Taft Benson era stato con noi per il primo paio di giorni della dedicazione, ma poi era tornato a casa ed ebbi così l'opportunità di dirigere le sessioni rimanenti. Il sabato avevamo una sessione per i membri olandesi che rientravano nel distretto del Tempio di Francoforte. Conoscevo bene uno dei nostri eccezionali dirigenti nei Paesi Bassi, il fratello Peter Murek. Appena prima della sessione ebbi la distinta impressione che il fratello Murek dovesse essere chiamato a parlare ai membri olandesi durante la sessione e che anzi dovesse essere il primo oratore. Non avendolo visto nel Tempio quella mattina, passai un biglietto all'anziano Carlos E. Essay, il nostro presidente di area, nel quale chiedevo se Peter Murek era presente alla sessione. Proprio prima di alzarmi per dare inizio alla sessione, ricevetti un biglietto dall'anziano Essay, che diceva che il fratello Murek non era presente, che era impegnato altrove e che aveva intenzione di partecipare alla sessione dedicatoria nel Tempio il giorno seguente con i pali militari. Andando al pulpito per dare il benvenuto alle persone e presentare il programma, ricevetti nuovamente l'inequivocabile ispirazione di dover annunciare Peter Murek come primo oratore. Era assolutamente contrario al mio istinto, dato che avevo appena appreso dall'anziano Assai che il fratello Murek non era al Tempio. Tuttavia, avendo fiducia nell'ispirazione, annunciai il numero musicale del coro, la preghiera, e poi dissi che il nostro primo oratore sarebbe stato il fratello Peter Murek. Una volta ritornato al mio posto, guardai verso l'anziano Essay. E notai sul suo volto uno sguardo allarmato. In seguito mi raccontò che quando avevo annunciato il fratello Murek come primo oratore non aveva potuto credere alle sue orecchie. Disse che sapeva che avevo ricevuto il suo biglietto e l'avevo letto e non poteva capire perché mai avessi comunque annunciato il fratello Murek come primo oratore, pur sapendo che non si trovava nel Tempio. Mentre stava accadendo tutto ciò, Peter Murek era in una riunione negli uffici di area a Portstrasse. Durante la riunione si rivolse improvvisamente all'anziano Hawks, che allora era il presidente regionale, chiedendogli: «In quanto tempo puoi farmi arrivare al Tempio?» L'anziano Hawks, che era noto per la sua guida veloce nella sua piccola macchina sportiva, rispose: «Posso portarti lì in 10 minuti». «Ma perché devi andare al Tempio?» E il fratello Murek ammise di non sapere il perché, però sapeva di doverci andare. I due partirono per il Tempio immediatamente. Durante il magnifico pezzo offerto dal coro, mi guardai attorno, aspettandomi di vedere Peter Murek da un momento all'altro, ma non fu così. In maniera sorprendente, tuttavia, non mi sentivo preoccupato. Avevo la dolce e innegabile rassicurazione che tutto sarebbe andato bene. Il fratello Murek entrò dalla porta principale del Tempio proprio al termine della preghiera d'apertura, non sapendo ancora perché si trovava lì. Mentre si affrettava lungo il corridoio, vide la mia immagine sullo schermo e mi sentì annunciare: «Ora ascolteremo l'intervento del fratello Peter Murek». Con stupore dell'anziano Essay, Peter Murick entrò subito nella sala e prese il suo posto al podio. Dopo la sessione, il fratello Murick e io parlammo di ciò che era avvenuto prima del suo discorso. Ho meditato sull'ispirazione che quel giorno giunse non solo a me, ma anche al fratello Peter Murick. Quell'esperienza straordinaria mi ha dato una testimonianza inconfutabile dell'importanza di essere degni di ricevere una simile ispirazione e poi di confidare in essa e di seguirla quando arriva. So senza alcun dubbio che il Signore voleva che coloro che erano presenti a quella sessione della dedicazione del Tempio di Francoforte udissero la possente e toccante testimonianza del suo servitore, il fratello Peter Murick. Miei fratelli e sorelle, la comunicazione col nostro Padre nei cieli, che include le nostre preghiere a Lui e l'ispirazione che Egli concede a noi, ci è necessaria per affrontare le tempeste e le prove della vita. Il Signore ci estende questo invito: avvicinatevi a me ed io mi avvicinerò a voi. Cercatemi diligentemente e mi troverete. Se lo faremo, sentiremo il suo spirito nella nostra vita, che ci darà il desiderio e il coraggio di rimanere forti e saldi nella rettitudine, di stare in luoghi santi e non farci rimuovere. Di fronte ai venti del cambiamento che ci circondano vorticosamente, alla disintegrazione della fibra morale della società che prosegue davanti ai nostri occhi, possiamo noi ricordare le preziose promesse del Signore a coloro che confidano in Lui. Tu non temere, perché io sono teco. Non ti smarrire, perché io sono il tuo Dio. Io ti fortifico, io ti soccorro, io ti sostengo con la destra della mia giustizia. Che promessa! Che questa possa essere la nostra benedizione e la mia preghiera nel sacro nome del nostro Signore e Salvatore, Gesù Cristo. Amen.
Thank you. Our Father in heaven, we
nostro Padre che sei nei cieli, umilmente veniamo dinanzi a te al termine di questa conferenza, durante la quale siamo stati istruiti. Siamo grati, Padre, per il nostro profeta vivente. Siamo grati di aver potuto sentire le sue parole. Preghiamo di poter andare innanzi e meditare e cercare la tua guida per comprendere quelle cose che ci servono nella nostra vita per avvicinarci di più a te. Aiutaci ad adempiere l'incarico che ci hai dato di diventare più simili a tuo figlio, per essere suoi testimoni. Preghiamo per poter avere un desiderio maggiore di seguirlo, essere obbedienti ai comandamenti, ai consigli che ci sono stati dati. Preghiamo affinché la tua parola possa espandersi nel mondo, affinché ci sia il desiderio nelle persone di venire a te per ricevere le benedizioni che ci hai promesso se ci sforziamo di obbedire. Aiutaci a ricordare ciò che abbiamo provato e aiutaci, sì, ad avere un desiderio maggiore di essere più forti nella nostra testimonianza. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
This has been a broadcast of the
E abbiamo trasmesso la 181esima conferenza generale di ottobre della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni. Gli oratori sono stati scelti tra le autorità generali e i dirigenti della Chiesa. La musica è stata offerta dal coro del Tabernacolo Mormone. Questa trasmissione è stata fornita come servizio pubblico dalla Bonneville Distribution. La riproduzione, registrazione, trascrizione e qualsiasi altro uso di questo programma senza un consenso scritto sono vietati.